rispetto a quei due principi che ho chiamato le precondizioni per ascoltare la parola, quello di collocare il brano e quello di cogliere le risonanze in tutta la scrittura, ora voglio fare subito oggi un'applicazione, perché la festa di oggi me lo suggerisce, la festa della trasfigurazione. È uno degli esempi più evidenti di quanto la narrazione evangelica è molto più complessa di quello che immaginiamo noi ed è molto più profonda per il nostro cuore. Allora, stamattina seguo il testo di Luca, siamo al capitolo 9, versetti 28-36. Allora, la collocazione del brano. La trasfigurazione viene una settimana dopo il primo annuncio della passione, che letto negli altri evangelisti, soprattutto in Matteo, fa ricordare la incapacità di Pietro e quindi di tutti gli apostoli di accogliere l'annuncio della passione. Quando Gesù annuncia la passione, no, non ti succeda, e Gesù deve riprenderlo. E sarebbe come dire: non starmi davanti, vienimi dietro, non fare il suggeritore, seguimi. Questa è la sostanza del stammi dietro, no? Ed è caratteristico che, voi ricordate la successione delle domeniche di Quaresima, la seconda domenica di Quaresima sempre c'è il brano della trasfigurazione. Primo, la penitenza che inizia la Quaresima, no? Cioè le tentazioni. Secondo, è la trasfigurazione. Quindi è chiaro il collegamento tra la trasfigurazione e la passione, che non è evidente quando uno legge. In particolare poi la liturgia, proprio in questa seconda domenica di Quaresima, inizia con il Salmo 26. Ve lo ricordo, ma sicuramente ce l'avete negli orecchi. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Quel salmo lì, salmo 26. Ora, in questo salmo, a un certo punto, si dice: il mio cuore ripete il tuo invito, cercate il mio volto. Il tuo volto, Signore, io cerco. Allora, saremo capaci di partecipare alla visione della gloria di Gesù come gli apostoli se ogni nostro cuore può dire: il mio cuore ripete il tuo invito, cercate il mio volto. Se il nostro cuore non è diciamo sensibile a questa, chiamiamola, a questa indicazione, il brano che noi leggeremo sarà piatto, non dirà nulla al nostro cuore. Se mi permettete una... noi quando traduciamo in italiano i testi della scrittura, normalmente, forse per la nostra lingua, forse per una specie di, chiamiamolo, di riserbo sentimentale, noi attutiamo molto, molto la dimensione emotiva delle frasi. Le lingue antiche invece sono più, è strano, sono più sensibili a questa dimensione emotiva. Mi permetto di citarvi il latino, poi ve lo spiego. Il latino dice: tibi dixit cor meum, esquisivi te faces mea, facem tuam domine requiram. È la espressione caratteristica di un rapporto d'amore. Ho una voglia matta di vedere la tua faccia. Come spesso si dice, una voglia matta di sentire la tua voce, vale anche una voglia matta. Esclusivo vuol dire è una, un volere, un desiderio che ti prende tutto. Non è semplicemente cercate il mio volto. È il cercate dentro questo coinvolgimento emotivo, che è tipico di un rapporto amoroso, il vedere il volto. E la colletta di questa messa lo riprende traducendolo come supplica e dice: Dio grande e fedeli e fedele, che riveli il tuo volto a chi ti cerca con cuore sincero. Quel cuore sincero non è semplicemente in verità, ma è in verità coinvolti, in verità mossi emotivamente. La sottolineatura è del rapporto, non è semplicemente di una conoscenza. Ecco, con questa sottolineatura noi possiamo ascoltare la lettura del brano. Perché la liturgia fa sempre riferimento a questo salmo, no? Che cercare il volto del Signore, cercarlo con cuore sincero. Perché? Perché la sincerità è abbinata all'accoglienza della rivelazione della passione, allo scandalo della croce. Cioè, la sincerità è riferita al fatto che ci sarà un momento in cui quel maestro che vogliamo seguire perderà ogni connotato di bellezza. Non sarà più assolutamente affascinante, anzi respingente. Allora, il cuore sincero è colui che anche quando lui perde la figura di bellezza, sta con lui, non scappa, non si ritira, non lo disprezza, non lo abbandona. Se voi ascoltate non semplicemente leggere con gli occhi, ma leggere con gli orecchi, perdonate l'espressione, leggere con gli orecchi, vale a dire, il testo, quando viene pronunciato, ha a che fare con una serie di toni che sono tipici del discorso di due persone. Il tono, spessissimo in un rapporto, è molto più importante del contenuto. Io spesso faccio l'esempio di dire che cretina che sei. Se è scritta, mamma, che a volte quando è pronunciata è una espressione molto affettuosa. E le persone sanno, distinguono bene. Allora, noi abituati ad ascoltare la lettura così, semplicemente proclamata della liturgia, oppure leggiamo con gli occhi, noi perdiamo la tonalità. Ora, siccome questo brano si può aprire solo partendo da un cuore che è coinvolto, un cuore coinvolto nota i toni. Una delle tonalità di tutto questo brano è una continua mescolanza di fascino e terrore. Fascino, terrore forse un po' esagerato, ma fascino e paura, fascino e timore. E voi sapete che, allora ricordate quando eravate un po' più giovani, quando scatta l'amore c'è un grande fascino e una grande paura, sempre. Cioè la paura è la spia che ti rivela la preziosità della cosa, che se funziona è la tua, insomma, la tua felicità, se non funziona è la tua tragedia. Allora, tutto il brano è, come dire, è intessuto di fascino e di timore. E la cosa particolare, questo è tipico del Vangelo di Luca, che non ha né Matteo né Marco, è che la trasfigurazione di Gesù avviene espressamente in un momento di preghiera di Gesù. Non avviene per caso. Luca dice che mentre pregava il suo volto cambiò d'aspetto. La tensione emotiva di questo cambio d'aspetto è resa molto bene dagli antichi pittori di icone. Voi avete presente qualche rappresentazione di icona della trasfigurazione? I tre discepoli non sono lì così. No. Lì c'è Gesù che si trasfigura e sono questi tre che guardano estasiati. Se voi avete presente, i tre sono buttati per terra e soltanto, come dire, come atterrati, girando il volto, vedono come di sfuggita la bellezza, la gloria di Gesù. Questa dimensione è estremamente reale rispetto a un'immaginazione sentimentale come quella di vedere così. Vi riporto una piccola testimonianza. Dunque, noi abitiamo vicino a Tortona. Tortona è la città natale di Don Orione, che in quelle zone è ancora molto conosciuto, no? E un amico mi aveva raccontato che aveva accompagnato Don Orione in un paesino di montagna dove lui si era recato poi per celebrare la messa, nelle valli Valle Borbera, cioè in tutti questi paesi del Tortonese. Allora l'accompagna, quando arrivano alla chiesa lui entra in chiesa e va dritto davanti all'altare, no? E poi si inginocchia. Lui sta in fondo e si accorge che è successo qualcosa. Questo qui è così immobile che a lui è venuto, sta a vedere che è in estasi. Allora cosa fa? Invece di andargli dietro, gira a lato e invece di entrare nella navata centrale, va a lato e procede avanti in modo da vederlo da lato. Dice che quando è arrivato in cima, no? da poterlo vedere, lui immaginava di vederlo con un volto, diciamo, rapito, no? Non dico sorridente, però come in felicità, no? Ha detto che non ha potuto sostenere lo sguardo perché l'ha visto come in una specie di... Sai quando uno ha un grandissimo dolore che lo manifesta come non potesse più, come dire, contenerlo, no? E in un certo senso lui non se l'aspettava ed è rimasto proprio, no? Allora è ritornato indietro, poi dopo qualche minuto ha finito di pregare e hanno ricominciato, no? Cioè quello che dovevano fare hanno fatto. La cosa che a me aveva colpito, proprio tenendo conto di questo, è che noi immaginiamo di vedere la gloria del Signore in un certo modo. Come per esempio noi immaginiamo che la preghiera concentrata sia di un certo modo. Toglietevi ogni immaginazione, perché non avviene mai secondo la nostra immaginazione. La dimensione di timore è la verifica della sincerità della visione. E a sottolineare questa dimensione inaspettata, insospettata, però estremamente coinvolgente del cuore che guarda la gloria del Signore, l'Evangelista Luca dice che i tre sono come sorpresi da un sonno. La scena è descritta come se dopo questo sonno invincibile che i tre apostoli subiscono, mentre finisce la visione di Gesù con Mosè ed Elia, cioè mentre si congedano, arrivederci, ci vedremo, mentre si congedano, loro vedono la gloria di Gesù. Cioè, a sottolineare che mentre si stanno congedando, per un attimo, e poi non vedono più niente. Questa sottolineatura è abbinata al fatto che il punto centrale del racconto non riguarda gli occhi, riguarda gli orecchi. Loro sentono la voce, quella voce che dice questo è il figlio mio, l'eletto, oppure negli altri evangelisti, questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. E questo è il figlio mio nel quale ho posto tutto il mio compiacimento, ascoltatelo. Cioè la scena è tesa ad ascoltare, non a vedere. Il vedere è un attimo, come sorpresi, come svegliandosi da un sonno, non fanno neanche in tempo a capacitarsi, colgono questa cosa e poi scompare e sentono la voce. Finita la voce, il testo dice Gesù restò solo. Nessuno di noi si accorge che la descrizione dell'evento è per riempire il cuore degli apostoli proprio quando Gesù resta solo, cioè non vedono più nient'altro. Cioè il cuore del racconto è di fissare questa percezione del mistero di Gesù proprio vedendolo normalmente, vedendolo nella vita abituale. Quella sottolineatura non restò che Gesù solo è esattamente il punto di arrivo di tutta la scena. Questa cosa che è sottolineata a questo punto del brano, ma ritornerà di nuovo a Getsemani e poi sulla croce. La particolarità del brano non è di mostrare che gli apostoli hanno visto la gloria del Signore, come noi immaginiamo, ma la particolarità sta nel fatto di far comprendere che tipo di gloria è quella che hanno visto. Ed è quella gloria che Giovanni descriverà, non dice che è crocifisso, ma che sarà innalzato. Cioè la gloria è la gloria dell'amore crocifisso. Noi penso che non saremo mai in pace, mai, sul fatto che quando noi diciamo che Dio è onnipotente, che Dio può ottenere tutto, che Dio può ottenerci tutto, oppure pensate i termini che Dio ci benedice, no? Che Dio ci riempie della sua grazia. Noi mai pensiamo in termini reali, noi pensiamo sempre in termini sentimentali. Se la gloria di Gesù è l'amore crocifisso, vuol dire che ogni idea di potenza, prestigio, potere è mondana, non divina. E noi siamo impastati di mondanità. Non per nulla l'evento della trasfigurazione è posto proprio in rapporto alla passione, perché il nostro cuore è come se corre veloce alla gloria del Signore, ma non alla sua gloria, quella di amore crocifisso. A me sembra di cogliere che la gran parte dei nostri desideri religiosi sono legati a questo principio della gloria, ma mondana, non della gloria evangelica. Perché il nostro cuore corre troppo veloce alla gloria. Vi faccio un esempio. Siamo in tempo di guerra, noi due abbiamo la casa vicino, arriva una bomba e prende la tua casa e io dico: ti benedico Signore perché la bomba ha distrutto la casa dell'altro, non la mia. È una preghiera sensata e non la facciamo sempre. Pensate a una malattia, no? Noi la facciamo sempre. Noi non ci rendiamo neanche conto che anche le nostre preghiere, che noi diciamo intense, spesso sono solo frutto di spirito mondano. Guardate che questo evento della trasfigurazione andrebbe meditato, rimeditato, rimeditato ancora continuamente per purificare il nostro cuore da ogni spirito mondano. Il nostro cuore però non è fatto per questo mondo, è fatto proprio per la gloria di Dio, ma non quella che noi immaginiamo, per la gloria sua vera, che è quella della manifestazione, no? Della grandezza del suo amore per noi comunque. Quello che Gesù poi chiede ai suoi apostoli, di amare il prossimo comunque. Pensate, no, al sacramento del perdono, non sacramento quello della confessione, sacramento come valore del perdono. Cioè, se io perdono, questo perdonare è un sacramento rispetto alla manifestazione dell'amore di Dio in questo mondo. Non è la mia generosità. Io incontro a volte persone che dicono: ma io so perdonare. Sapete io cosa penso dentro? Non sei mai stato toccato nel punto giusto. Perché se ti toccassero nel punto giusto, il perdono non è un fatto umano, è un fatto divino. Il perdono non ha a che fare con una generosità beata, ha a che fare con il mistero pasquale, cioè con la gloria dell'amore crocifisso. Ora, quando il testo dice, no? Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. Spiegherò poi al pomeriggio tutti i riferimenti della scrittura. Adesso vorrei quindi attirare la vostra attenzione su questo fatto, no? I discepoli, loro tre, ma anche il gruppo, no? Degli apostoli, effettivamente erano sinceri ad ascoltare, ma si rendevano conto fin dove sarebbe arrivato la, come dire, la forza, no? Di questo ascolto. Si rendevano conto fin dove quell'ascolto li avrebbe portati? No, perché poi quando nel racconto del Vangelo sono arrivati alla passione, tutti sono scappati. Ci sarebbero tante cose da dire, ma non pensate che si tratti di vigliaccheria, cioè si tratta proprio di quel timore che quando si manifesta la realtà di Dio noi non la riconosciamo, ci fa paura e ci allontaniamo. Non è vigliaccheria, noi avremmo fatto assai peggio. È l'espressione del dramma che comporta la sequela di Gesù. Non è una cosa beata. È come quando si dice, no, che l'amore porta felicità. Non pensateci neanche. L'amore porta angoscia. Ma quell'angoscia non la scambiereste con nient'altro al mondo, perché l'amore è quello che riempie il cuore. Ma non pensate che l'amore è beatificante. Nessuno vive così. In primis, Gesù stesso. Sono venuto a portare il fuoco sulla terra. E quanto sono angosciato. fintanto che non divampi, angosciato. Ma l'angosciato non è l'angoscia come intendiamo noi, oggi siamo tutti malati di angoscia, ma è l'angoscia nel senso della, cioè tu, come dire, attendi a che lo scopo per cui tu sei partito a fare una cosa finalmente possa essere realizzato e possa vedere davvero questo amore di Dio risplendere nel mondo. Ma questo non avverrà mai in modo definitivo, verrà alla fine del mondo. Nel mondo occorrono persone che proprio quando imperversa il male vivano l'amore, quando imperversa l'ingiustizia vivano l'amore. E si tratta esattamente di questa gloria di Gesù, gloria che fa paura, gloria che dà timore. Ma una volta percepita questa, il cuore non la lascia più. È come nell'amore. Ti porterà angoscia, ma se ti ha toccato nelle corde più segrete, tu l'amore non lo lasci più. Solo un piccolo particolare. La voce dice: questi è il figlio mio, l'eletto, nel testo di Luca, invece in quello di Matteo e Marco si dice l'amato. Posso farvi una domanda? Dove nelle scritture si usa ancora questa espressione l'amato? Vi dico soltanto, sono tre i passi, non di più. In tutta la Bibbia. No, non c'è nel cantico. Nel cantico c'è la manifestazione: io sono tuo e tu sei mio, io sono tua e tu sei mia, ma non l'amato. Beh, quello sì, vabbè, allora sono quattro. No, quello del battesimo, perché è la stessa espressione. Battesimo e tavolo, faccio come uno solo. È soltanto un passo nell'Antico Testamento e un altro nel Vangelo. Allora, il passo dell'Antico Testamento è riferito a Isacco, il figlio della promessa per Abramo, quando gli viene chiesto di sacrificarlo sul Monte Moria. La scrittura dice: il figlio l'amato. Quell'amato non corrisponde solo alla dimensione di legame tra padre e figlio, ma alla dimensione della promessa di Dio. Quel figlio era la garanzia della promessa che Dio ha fatto ad Abramo. Allora, quell'amato è, pensate, tutta la gioia di quest'uomo che ha avuto il figlio in vecchiaia e quindi ha riempito il suo cuore di gioia a doppio titolo, come padre e come come dire, destinatario della promessa, gli viene tolto, non effettivamente, ma gli viene chiesto di poter sacrificarlo. E automaticamente tutti e due gli aspetti vengono meno, quindi il dolore è al massimo, perché gli viene tolta quella gioia e gli viene tolta la garanzia della promessa. Quindi lui deve credere in una maniera ancora più totale. L'amato è l'Isacco. Se poteste leggere, voi non avete mai letto i racconti, diciamo, si chiamano i Midrash, ma noi potremmo dire i racconti leggendari, le leggende degli antichi ebrei su grandi eventi della Bibbia. Leggete, sono racconti che non seguono il testo della Bibbia, ma esprimono la potenza di legame che nella Bibbia si intuisce tra Dio e il suo popolo. E questi racconti illustrano molto bene, per esempio, il famoso legamento di Isacco. C'è il colloquio tra il papà è il figlio, e il figlio è d'accordo con il padre. Se Dio ti ha chiesto questo, fai, padre, no? È molto coinvolgente questo raccontino, no? E la scrittura, o meglio, il Nuovo Testamento, o meglio, Gesù, quando si presenta come il figlio, è come Isacco, il figlio, l'amato, ma l'amato in quelle due dimensioni, come figlio per suo padre e come figlio della promessa. Allora, l'amato racchiude tutta la tensione del rapporto tra Dio e il suo popolo, tra il suo popolo e Dio. Quando nel racconto, no, della trasfigurazione viene messo questo l'amato, voi dovete sentire tutta la scrittura che si raccoglie in un punto solo. E poi c'è un altro passo, questa volta sulla bocca di Gesù, quando racconta la parabola dei vignaioli assassini. Nel Vangelo, adesso non mi ricordo più se è in Matteo, se non mi ricordo più, ma in uno degli evangelisti, questa parabola è l'ultima parabola che Gesù racconta a sancire ormai lo scontro finale. Cioè, dopo quella parabola non si parla più, ci sono solo azioni e poi c'è la passione. Allora, nel raccontare la parabola, a un certo punto dice, no? Manderò mio figlio, l'amato. È allusivo della sua verità, della sua realtà. È la parabola. E nella trasfigurazione l'amato allude esattamente a questo, manderò mio figlio. Ne faranno quello che vorranno. Ne faranno scempio. Lo uccideranno. L'amato è legato a questo. Come facevano i discepoli a rendersi conto di questa realtà? Hanno dovuto aspettare fino alla fine. Hanno dovuto aspettare che questa rivelazione della grandezza e dell'amore di Dio per l'uomo fosse a tal punto piena da essere messo a morte in funzione del fatto di l'amore che vi porto è a prova di morte. Se volete l'espressione, non è che Gesù è morto per noi, Gesù ha custodito la vita nella morte per noi, perché con la sua morte ci ha riscattato, cioè ci ha dato la vita, cioè ci ha fatto conoscere la grandezza dell'amore di Dio per noi, da diventare anche in noi radice di amore per tutti. Questa realtà è in quel amato. Ora, i discepoli che per un attimo vedono qualcosa di straordinario nella figura di Gesù, vesti e volto, non sono beati perché hanno visto quello. È semplicemente che quello è una specie di, chiamiamolo, di garanzia che il Signore dà per poter poi vedere la gloria di Dio quando Lui ha perso perfino la figura umana. Ma guardate che è esattamente il senso della preghiera. Se noi vogliamo, come dire, arrivare alla preghiera e fare esperienza di preghiera, nel senso di stare lì così, che bello, questo è completamente sentimentale. Se qualche volta vi viene concesso di perdervi, come si dice anche in un amore, no? Sono perso per te, mi perdo, no? Di perdervi, è solo in funzione del fatto di poter poi nella vita concreta, nella cronaca quotidiana, poter testimoniare la grandezza del suo amore. E finisco con questa espressione bellissima del Papa Leone Magno. Papa Leone Magno è un uomo piuttosto asciutto nelle sue omelie, ma ha delle espressioni potenti, e dice commentando proprio l'evento della trasfigurazione, è per questo che è preferibile chiedere la pazienza piuttosto che la gloria. Avete capito? Non c'è bisogno di spiegazione, no? È meglio chiedere la pazienza piuttosto che la gloria. Un uomo che ha visto, come i discepoli, la gloria del Signore, ma nel senso vero, non che ha fatto così, no. L'ha vista proprio in quell'eco, se lui è l'amato, è perché ha dato la vita per noi. Se lui è l'amato, è perché nella morte ha testimoniato la vita, cioè la pienezza di amore. Ed è esattamente il senso del brano quando noi lo leggiamo, perché noi siamo invitati a entrare nell'esperienza di quella gloria di Gesù, non della gloria che immaginiamo noi. E poi al pomeriggio vi farò vedere tutti gli altri passaggi delle scritture dare come consistenza a questa percezione che gli antichi cristiani, almeno per i primi secoli, intuivano molto bene, che dopo noi abbiamo come perso. E quindi credo che sia una cosa buona riandare a cogliere l'esperienza delle prime generazioni cristiane proprio rispetto alla gloria del Signore Gesù. Chiudo con questa piccola con questo piccolo riferimento. Nella tradizione musulmana, quello che fa da impedimento all'accettazione dell'inviato, in termini musulmani questo termine è adatto, no? Dell'inviato, è che è impossibile accettare la manifestazione di un Dio perdente. Nelle antiche tradizioni, sia gnostiche ma anche musulmane, la crocifissione, quando c'è una venerazione a Gesù come profeta, è finta, cioè non è vera, è semplicemente un modo di presentazione. Invece per il Vangelo è vera. Il corpo è veramente quel corpo che ha sofferto. Questo, per quanto noi lo proclamiamo nella nostra vita, è sempre una cosa difficile da digerire, e questo rappresenta la difficoltà antica e ancora adesso per il mondo musulmano per accogliere la figura di Gesù, che per altri aspetti è molto venerata come profeta, come maestro, no? Ma non come figlio di Dio. Ma non semplicemente per la questione della Trinità, ma proprio perché non si può accettare che un Dio sia perdente. Questo qui è il segreto dell'esperienza cristiana. Se noi non entriamo in questo segreto, non siamo neanche cristiani. E nel mondo non potremo annunciare la verità del cristianesimo. Vi rendete conto?